e Castrum Zumelarum, uscito ad inizio anno per Lizard, il ritorno di Favera Vola di Treviso, che avevano esordito sempre per Lizard con la Contea dei Cento Castagni, atmosfere sognanti, epiche, medieval prog rock, per raccontare della saga del castello di Zumelle, dell'amore tra il cavaliere Muricimiro e Atleta. Insomma, ne parliamo con Giancarlo Nicorelli, il bassista. Ciao, ciao, ben trovato.
Ciao,
buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Ecco, Giancarlo Nicorelli appunto ha scritto le canzoni, le ha composte, e poi abbiamo anche il bassista Adriano Durighetto, giusto?
Esatto.
Ok.
Giusto.
Ecco, insomma, a 18 anni dal vostro disco d'esordio siete appunto tornati con questo disco nuovo. Vi chiedo cosa vi aveva fermati e cosa vi ha fatti ripartire?
Beh, diciamo, ci ha fatti fermare, diciamo, un po' la vita, un po' di vicissitudini, un po' cambi di lavori di alcuni, qualche disgrazia che è successa nel frattempo, e questo ci ha rallentato, se non addirittura fermato un pochino. Poi però, insomma, dai, con un po' di buona volontà e un po' pizzico di fortuna siamo ripartiti, e quindi piano pianino tutto quello che avevamo messo in pentola già a quel tempo l'abbiamo ripreso in mano, e ringraziando il cielo, insomma, siamo arrivati a portarlo a termine.
Ecco, e da dove inizia il disco? Qual è stata proprio la prima canzone completata?
La prima canzone completata, diciamo, è stata in onore della storia, del tempo che fu, proprio la prima, quella diciamo in latino, che voleva ricordare proprio quel tempo, giustamente anno domini 535, dove è partita la storia.
Ah, ok, certo. E in ordine cronologico.
Sì, no, dopo proprio tanto in ordine, no. Poi sono partito, diciamo, con Muccimiro, con Atleta a seguire. E poi, una volta terminato, sembrava che mancasse qualcosa, e in effetti poi abbiamo messo dentro anche l'attesa, che all'epoca non era anche prevista, e invece l'abbiamo messa dentro, e giustamente ci sembrava che ci stesse bene, insomma, e così l'abbiamo fatto.
Ecco, benissimo. Sì, anno domini 535 apre appunto il disco con questo annuncio e fa immergere in questo prog sinfonico, aprendo le porte a questo racconto, costruendo appunto il sipario, l'atmosfera. Come l'avete composta?
Beh, diciamo che tutto è nato da una visita al castello di Zumelle, che tuttora esiste, tuttora gestito da dei senesi, se non sbaglio, dei toscani comunque, e cercano di mantenere un po' le tradizioni. All'epoca c'era una famiglia che gestiva il castello, e il titolare, diciamo, faceva ogni domenica, si vestiva in modo medievale e intratteneva la gente, gli ospiti che arrivavano, i visitatori, certo, con la storia, e questo è stato. E lì mi sono un po' incuriosito, ho voluto comprare il libro, aveva un libro appunto che parlava della storia di Zumelle, e me lo sono letto tutto, perché sono appassionato, diciamo, di roba medievale, così, di storia medievale. E questa storia mi ha un po' preso, e così ho voluto buttarla giù, insomma, così. E poi, con l'aiuto dei ragazzi, hanno detto: ma sì, dai, sembra che ci sia qualcosa che si possa fare, e così abbiamo fatto. Sono andato avanti, insomma, ma tutto è cominciato col pianoforte, con qualche parola, così. A me piace anche scrivere, quindi È tutto nato così, non, nessuna velleità proprio, però mi piaceva dare un po' di spazio e un po' di che non saprei neanche come dirti, a quest'amore un po' sfortunato, e il mondo ce n'ha tanto bisogno purtroppo d'amore. Ho voluto cantarlo così, in questo modo. Se poi sia andato bene o male, questo non sono io che devo dirlo. Però a me è piaciuto molto farlo, ecco, mi ha aiutato molto, insomma, anche personalmente, poter tirare fuori queste cose, dargli corpo. Ecco.
Sì, anno del Signore 2024, comunque la vera introduzione del disco, appunto presentate la vicenda dolorosa, intrisa di passione, di cui si racconterà con questa melodia che si alterna tra momenti in cui si ripensa e si riflette appunto sulla storia, e altri in cui c'è questo quasi trottare della melodia che prende in mano la situazione. Come è venuta fuori questa parte?
Questa parte qua diciamo aveva bisogno. Il racconto aveva bisogno di essere un po' spiegato con parole magari che si potessero capire, ma soprattutto che si potessero capire accompagnate da un'armonia che le poteva accompagnare per mano, insomma, abbastanza semplicemente. E quindi è nato tutto così, insomma, senza particolari colpi di scena o chissà che cosa. Il pensiero era un pensiero semplice, un pensiero diciamo così serenamente pulito, insomma, ecco, senza tanti sfronzoli. Si è voluto fare in questo modo, anche perché portandolo forse, esponendolo troppo a un rock troppo incalzante, forse non mi sembrava, almeno non mi dava l'idea di poter rappresentare bene quello che avevo in mente, insomma. Quindi certo. Le melodie sono tutte più o meno così, a meno che non succede poi come magari nell'assedio oppure il rapimento, che sono un po' più movimentate e allora hanno bisogno di un po' di movimento, insomma.
Ok, sì, allora c'è Murcimiro che appunto è il protagonista maschile, racconta delle sue gesta per vincere e proteggere il castello, e la melodia del piano e della chitarra che stavano con i punti di sospensione si fanno quasi accendere dalla sferzata rock progressive, con questa batteria pungente, la chitarra che cambia direzione da orizzontale a verticale e spinge quindi in alto con le tastiere. Come se volete dire qualcosa su questo brano?
Ma lascio parlare un po' anche Adriano.
Sì, no, le cose sono venute un po' così, senza alcun pensiero preventivo. Ci si trovava e aggiungiamo questo, aggiungiamo l'altro, così, insomma, è stato un lavoro un po' corale, a parte il primo Canovaccio che è stato scritto dal nostro Giancarlo. Poi pian piano sono venute fuori tutte le varie cose che si sentono nel disco. È stato un lavoro, oltre alla scrittura, un lavoro corale di tutti, non ultimo il nostro caro amico Loris, che con Giancarlo ci hanno fatto entrare davvero nello spirito della storia medievale, così. E, insomma, è stata una cosa un po' di tutti, ecco.
Ok, sì, poi c'è Atleta, che è la protagonista femminile, interpretata dalla cantante Bianca Luna, e il suo passo, la sua presenza elegante è raccontata dagli archi, dal piano, dalla sua stessa voce candida, eterea, e poi nella seconda parte arriva il sax, e lui è interpretato da Alessandro Secchi, che appunto si aggiunge, e le voci si incontrano incontrano, le tastiere, la batteria e la chitarra ricamano questo legame, per raccontare insomma questo legame, il nuovo che avanza, e si fanno subito delle promesse con la melodia che sembra più aperta, più ariosa. Ci volete raccontare qualcosa su Atleta, che appunto dicevate prima che è arrivata un po' dopo?
Infatti è arrivata un po' dopo, ma è sempre stata presente, solo che il problema durante la lavorazione e la composizione del disco, il problema era che non avevamo Biancaluna. E quindi sembrava un problema quasi insormontabile trovarla, e quindi è sempre rimasta un po' indietro. Poi quando mi sono trovato che appunto abbiamo avuto l'occasione di conoscere Biancaluna e di sentirla avanti e indietro e vedere anche la passione che ci ha messo nell'entrare nel personaggio, e allora lì ho cercato un po' in tutte le maniere di dare più risalto possibile a lei e anche al dialogo che ha con Alessandro, con Murcimiro. E quindi sono stato un pochettino più tranquillo col pianoforte, cercando di dargli le atmosfere che meritava quel momento magico, insomma. Dopodiché quando loro si sono... non promessi, e mi scusi la parola giusta adesso, quando si sono lasciati andare al loro amore, diciamo così, allora poi giustamente era giusto dargli l'enfasi con le tastiere, con l'accompagnamento alla chitarra, la batteria che cambia, insomma un po' di vita che sta entrando in questa storia.
Certo. Poi c'è anche l'attesa, come quando trovi chi ti riempie la vita e d'improvviso non c'è più. Insomma, la melodia drammatica diventa come un chiodo che puntella su una strada sempre più dura. Insomma, si sa che lei sarà costretta a sposare un altro, e così la rabbia si mischia a disperazione. Come è venuta fuori questa parte?
Sì, questa parte qua è forse la parte più penosa, perché quasi quasi in sé mi rifiutavo di crederla nella storia. Cioè, una storia così bella, all'improvviso sul più bello che inizia, la devi distruggere in un modo così cattivo, così cruento, così inumano. Per quello che quella canzone lì non mi era entrata nel giro proprio di tutta la faccenda. Poi però mi sono accorto che bisognava spiegarlo, bisognava dirlo, perché giustamente non è che se eviti una cosa brutta, la cosa brutta non esista lo stesso, cioè scompare. Quindi bisognava raccontarlo per fare capire sull'attesa, che poi c'è il rapimento, lo stesso, poi quel che seguirà. Diciamo che proprio alla fine siamo riusciti a scrivere questa storia con tutti i capitoli al posto giusto. E l'attesa mancava, e quindi è stata portata ringraziando il cielo, mi è venuta fuori e sinceramente sono fatica. Anche abbastanza contento di quella canzone.
Certo. E poi c'è il rapimento, con questo intro strumentale che prima sembra far rotolare rocambolescamente le note, e poi si cerca di mantenere la calma di fronte appunto al fatto, ma la rabbia esplode. Insomma, la promessa è quella di risolvere con la forza, e la chitarra elettrica diventa regina della scena, con sotto i bassi, le tastiere, la batteria. Come è venuta fuori?
Vuoi parlare tu, Adriano? Beh, ogni canzone è nata prima da, con i testi, e lì dal testo, leggendo il testo, ognuno ha cercato di tradurre le parole in qualcosa di musicale, ed è venuta così. È venuto che abbiamo preso in mano gli strumenti e prova e riprova, insomma, questo è venuto fuori. Cioè, non saprei che altro dire, è una cosa che ci viene, cioè, avendo sentito il racconto di Giancarlo e poi di Loris anche, ci hanno fatto vivere davvero quei momenti, quelle storie. A me sembrava di vedere questo cavaliere così possente, con la sua armatura, col suo cavallo, cioè, dai loro racconti vedevi proprio la storia, la vedevo, almeno io a volte ho avuto la sensazione proprio di vedere questi cavalieri, perciò certo. Le cose sono venute così, insomma, senza tanti studi, diciamo, una cosa così, diciamo, naturale.
Bene.
Comunque era l'unica maniera possibile, quella di purtroppo, della violenza, se vogliamo chiamarla così, perché purtroppo si era messa su quella strada la storia, non ci si poteva far nulla, quindi Murcimiro ha fatto il gesto, l'ultimo gesto possibile per poter salvare il suo amore. Non era certo una cosa semplice da mettere giù, perché presto si fa buttare giù due righe, fare un po' di caos, però insomma bisognava che questa storia toccasse. Adesso io non so se a tutti è così, io parlo per me, perché magari l'ho scritta anche stando magari al pianoforte, quando facevo la melodia, leggevo le parole che scrivevo, e sai com'è, no? Te la rileggi, la rifai, sbagli, no, questo è troppo secco, questo è troppo diretto, ci manca un po' di armonia. Non è stato semplice, però era l'unica maniera per farlo capire.
Certo,
come sempre
certo.
Dico, però la violenza non può essere il fine ultimo, la vittoria, sì. La violenza non ce l'avrà mai, perché ci sarà sempre qualche melodia, qualche nota più serena, più gentile, che gli sbarrerà la strada, e la violenza non è in grado di saltare certi ostacoli, quindi ho adoperato finché ho potuto questa filosofia su comporre i drammi, diciamo.
Ecco, poi il piano apre l'amore conquistato con la spada, con il violino a supporto emotivo, diciamo così. Quando si combatte per amore, comunque i colori sono vivaci, perché è il bene che deve vincere.
Esatto. Quello, se si è capito questo da quella canzone, sono felice.
Sì, sì. Poi c'è l'assedio, l'amore ucciso dall'odio, con in primo piano le tastiere, per raccontare con l'intro, e questo poi trotterellare prog della melodia, l'intensità di un amore, il dolore di non averlo più. Ma il sangue versato è stato il prezzo da pagare per difenderlo. Come è venuta fuori?
Sì, questo anche questa canzone, insomma, ha avuto la sua storia più o meno lunga, perché non è mai facile avvicinarsi diciamo, a una tragedia, non perdendo la testa, diciamo, ma mantenendo una lucidità che faccia comprendere fino all'ultimo il discorso che si vuole portare avanti, insomma. Qui come sempre dico, si parla d'amore in un mondo che di amore ce n'è sempre di meno, e quindi questa bandiera andava portata su anche in un momento di dolore talmente grande, che poi ci avviciniamo appunto al finale, e meritava tutto ciò che era possibile fare per poterla tenere fieramente in alto, sull'asta questa bandiera. E sì. Quindi anche con le tastiere e la chitarra abbiamo fatto un po' di movimento in più, anche dove magari sarebbe forse anche non servito. Però alla fine ci siamo resi conto che era l'ultimo grido, l'ultima difesa, l'ultima spiaggia prima della fine, e quindi abbiamo voluto far capire che Murcimiro in questo caso, o la storia in sé in questo caso, ha voluto dare il massimo che poteva dare, e noi abbiamo cercato di fare la nostra parte, tutto vince.
Certo, bene. Eh sì, c'è, cioè, il gran finale, insomma, con canto d'amore di un menestrello, il finale tragico, insomma, ci si arrende alla fine, alla morte, ma di quell'amore intenso e sfortunato si vuole ancora un'ultima volta cantare, con appunto Alessandro Secchi e i ricami vocali quasi angelici di Bianca Luna, come sì. Venuto fuori.
Beh, questa è l'ultima frase, soprattutto quella che Alessandro canta con, devo dire la verità, con tanto sentimento proprio, da tanto si è immedesimato nella storia. Mm-hmm. E sapere che lei lì, mentre lui muore, viene presa, portata via, rapita, e lei nell'allontanarsi gli canta ancora il suo amore con i suoi gorgheggi, che vanno sempre più distanti, e lui l'ultima frase che dice prima di morire, che è una cosa molto 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 bella, penso sia forse una delle più belle cose che abbia mai scritto anch'io in vita mia, e che appunto dice: le parole che tu puoi cantare, sul mio cuore l'amore le scrisse, quindi ama l'amore e da lei fatti amare. Questo è il messaggio in pratica, sì, di tutta la storia, di tutta questa opera rock, chiamiamola, che abbiamo voluto mettere così a disposizione di tutti. Una saga, una storia, una che è vera, però naturalmente tenere presente che è successa veramente, ma è successa in un piccolo castello perduto nelle colline venete, che magari nessuno conosceva. Mi auguro che, insomma, a qualcuno venga in mente di andare a visitarselo, così potrà respirare in me, in mezzo a quelle mura, tutta questa storia, tutte queste tragedie, tutte queste cose che normalmente magari a molti passano velocemente, così, senza pensarci. E poi c'è un'altra cosa di bello, che penso che sia Murcimiro che atleta facciano piacere, è che quando si fa un lavoro come abbiamo fatto noi qua, e come tantissimi altri, soprattutto giovani, che adesso tentano di fare anche loro qualche cosa nella musica, come è giusto che sia, perché è meglio uno strumento che qualsiasi arma, sopra un lavoro del genere c'è sempre, in ogni caso, una parte della vita di una persona. E credo che quando una persona dia, regali, conceda una parte così preziosa, che non esiste nient'altro di più prezioso della propria vita, per fare qualche cosa, anche da fare poi ascoltare agli altri, da far riflettere, da fare, non lo so, fargli compagnia, chiamiamola come volete, capito? È una cosa che va tenuta in considerazione, e credo che dopo 35 anni, per questo appunto ci chiamiamo Faveravola, come ho sempre detto, un tempo io e Adriano ci trovavamo, avevamo avevamo un gruppetto, avevamo 14-15 anni, cosa vuoi? Eravamo squattrinati al massimo, a 15 anni e qualcosa siamo andati già subito a lavorare, perché sì, erano storie così all'epoca. E poi la vita un po', cosa vuoi, uno parte per il soldato, per fare la naia, un altro di qua, uno prende un'altra strada e si è tutto perso, però quella passione lì è rimasta dentro, chiusa dentro di noi, che voleva venire fuori a tutti i costi, e dopo 35 anni ci siamo ritrovati io e Adriano, e abbiamo detto: adesso potremmo provare a fare qualcosa, no? E allora lì è nato, ho coniato questa parola, faveravola, perché la nostra è stata una favola vera, una storia vera. Quindi da lì viene fuori il nome del gruppo, Faveravola, e l'abbiamo rifatto nel 1998. E da là è nato un po' tutto. Abbiamo fatto qualche registrazione per la Musea Records, per il Colossum, sulle cose di Dante, la Divina Commedia, e sulle 100 novelle del Decamerone, un omaggio ai cosi, ai modi blues, insomma abbiamo fatto qualcosa e così siamo rimasti, ci siamo appassionati, abbiamo detto: ma sì, valeva la pena di farlo, e allora lo facciamo. E così siamo ancora qua, e ti ringraziamo per averci chiamato, che speriamo che ti sia piaciuto il nostro lavoro.
Certo, altrimenti non ve l'avrei chiamati. Ma il disco dove e come è stato registrato, il vostro disco nuovo?
Questo disco nuovo l'abbiamo registrato qua tranquillamente in contea, a casa, perché col tempo, piano piano, dal primo disco che abbiamo fatto in studio, piano pianino ho attrezzato una sala prove qua a casa, perché giustamente io abito in campagna e non disturbiamo nessuno, cosa che invece da altri non potremmo fare, e così abbiamo la possibilità di trovarci. E qui abbiamo fatto sta sala prove, che anche la sua piccola regia da parte, possiamo registrare grazie all'aiuto del nostro caro amico Sergio Polo, che ci ha fatto tutti i mixaggi, tutte le cose, le registrazioni. E con molta pazienza, purtroppo, ma siamo arrivati a fare, e possiamo fare, diciamo, discretamente. Noi non siamo un'industria,
no,
lo facciamo per passione.
Bene, bene, ma chi ha curato la grafica del disco, che è molto bella?
Adesso te lo può dire anche Adriano,
così dico qualcosa anch'io. La grafica l'ha curata la Marta De Martin, che è la moglie del nostro bravo chitarrista Gianluca Tassi. Lei ha fatto un lavoro a mano col pennarello, una cosa che io non ti sto qui a dire, ma una cosa, una pazienza certosina proprio. Niente, io volevo ti dico un po' i componenti, un po' la storia del nostro gruppo. Allora, come diceva Giancarlo, da giovani, finito la scuola media, ci siamo trovati a suonicchiare così. Poi prima del militare, per varie cose, non ci siamo lasciati. Ognuno ha preso la sua strada, ma quando ci siamo ritrovati nel 98 è come se avessimo interrotto da ieri la nostra collaborazione, la nostra amicizia, e abbiamo ripreso a suonare. E niente, allora il gruppo nasce con Giancarlo, io, Adriano e Paolo Coltro, un batterista che abita qui vicino. Da giovani non abbiamo fatto niente di eccezionale, suonavamo con gruppetti così. Poi quando abbiamo cominciato a scrivere canzoni per fare qualcosa di più serio, abbiamo contattato Franco Violo, che cantava con gli Asgard, con Larry Reid, e finché ha potuto ha collaborato con noi. Poi Gianluca Tassi, che ha suonato un Black Jester, come Lei Circus, un chitarrista rock di ispirazione black moriana, bravo ragazzo, bravo chitarrista. Poi Consuelo Marcon, violinista col suo violino folk romantico, bravissima, sempre presente, una persona squisita, davvero brava. Renato Bello, flauto con chiaro riferimento a Jethro Tull, che di cui è innamorato. Poi suona anche il sax, anche quello un bravo elemento per noi. Flavio Miotto suona chitarra acustica, ha suonato con gli Epic, assieme ad Alessandro Seghi, che è subentrato a Franco Viola quando questo ha dovuto andare via per lavoro e siamo rimasti senza cantante. E è venuto appunto Alessandro Seghi, bravissimo anche quello. Bianca Luna ha una voce che chi l'ha sentita non può dire che è una voce che più che meravigliosa. Ecco. Poi dobbiamo ringraziare il coro di Sant'Anselmo, che anche quello della prima canzone lì ci ha messo del suo. Basta, Marta De Martini, l'abbiamo già detto, merita ancora una parola perché ci ha stupiti tutti con i disegni che ha fatto anche nel primo disco. Ha esplicato le parole, i testi, li ha tradotti in disegni, una cosa grandiosa, io direi. E questo è in sostanza.
Farete anche dei concerti dal vivo per presentare questo disco?
C'è da dire una cosa, purtroppo abbiamo una certa età, ti ricordiamo più una canzone dall'altra, cioè sarebbe improponibile che noi suonassimo in giro.
Non è proprio del tutto.
Non
mettiamo dei veti alla sorte, però insomma è abbastanza difficile. Io pensavo di proporlo diversamente il disco, tipo come una specie di teatro con un menestrello che racconta, dove ho scritto appunto diverse cose anche in italiano volgare antico, giustamente per spiegare un po' tutta la faccenda, e farei ascoltare il disco con immagini, ma farei ascoltare il disco perché normalmente quando vai a un concerto giustamente sei distratto da tantissime cose, e guarda il chitarrista bravo, il batterista che ti rifà questo, poi vicino ti disturba quell'altro che canta, uno ti monta sulle spalle per vedere. Quindi il concerto è bellissimo, però non sei veramente attento a tutto. Certo. Quindi rappresentando il disco in questo sistema, raccontando un attimo la storia prima e dopodiché questo menestrello che te le spiega nella sua cosa, un brano alla volta, tu ascolti, poi tranquillamente sei costretto a sentire la musica e le parole, quello che viene detto, diciamo come se fossi a un'opera o a un concerto di classica, insomma. Non è detto che sia del tutto sbagliato, però è anche vero che ti dirò, andare a prepararsi per un concerto, oggi come oggi, come diceva Adriano, abbiamo una certa età, quindi ci stiamo avvicinando velocemente, molto velocemente ai 70. Quindi non è facile prendere al mattino, io smonta tutte le mie tastiere, questo e quell'altro, prendi un furgone, portati sul posto, rimonta tutto, fai le prove, poi fai il concerto e poi alla sera, a notte tarda, riparti. Onestamente parlando, lo fanno ancora i grandi perché lavorano tutto gli altri per loro, ma da soli no, è difficile, insomma. È difficile, poi ti dirò che ci sono tanti tanti giovani bravi, forti, che non vedono l'ora di salire su un palco, e quindi sì, è giusto che lo facciano loro. Io pensavo di proporlo in questo modo. Comunque qualche brano mi piacerebbe farlo, all'occasione, avendo l'occasione giusta, qualche concerto, non proprio da stadio, ma insomma qualche concerto lo farei volentieri.
Bene. Perfetto, allora per avere il disco basta contattare, immagino, Loris con la Lizard, giusto?
Sì, anche su Marrakesh. Su Marrakesh c'è tutto, addirittura su Marrakesh, per chi volesse, lo possono ascoltare anche, cioè Marrakesh ti permette di ascoltare tutti i brani del disco. Se lo vuoi ascoltare un attimo, non li puoi scaricare, però se uno se vuole li può ascoltare per rendersi conto, insomma. Benissimo. Eh sì, no, Loris, il grande, il nostro Loris, insomma, si trovano un po' sì, dappertutto, ma lui è il riferimento principale.
Vabbè. Io vi ringrazio tanto, è finito il tempo. vi ringrazio allora per questa bella chiacchierata e vi auguro tanta buona musica ancora.
Oh, grazie mille, grazie, grazie. Siamo noi che ringraziamo te, insomma, è così giovane, perdi tempo un po' con noi. Grazie a te, grazie, e grazie per noi e per la musica che speriamo piaccia ai vostri ascoltatori. Grazie mille a te e a tutto il vostro fan.
Alla prossima, ciao, grazie. Ciao, Favero,
se vuoi per la prossima ti anticipo. Il prossimo lavoro si intitolerà Universi Mondo.
Ecco, grazie dell'anticipazione. Alla prossima.
Ciao. Alla prossima, grazie.
Ciao, buona serata a te.